Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Uccisi a Washington a due membri dell'ambasciata israeliana, le vittime nel corso di una sparatoria vicino al museo ebraico, arrestato l'autore e inneggiato alla Palestina libera. Ancora tensioni in una visita alla Casa Bianca. Trump rimprovera al presidente sudafricano Ramaphosa un presunto genocidio dei bianchi. Misure insufficienti per l'attuazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti. Delusione tra il personale curante per il secondo pacchetto proposto dal Consiglio federale. Finale di Europa League di calcio, va al Tottenham la sfida tutta inglese contro il Manchester United. I londinesi si impongono per 1-0. Due dipendenti dell'ambasciata israeliana a Washington sono dunque stati uccisi la notte scorsa poco nei pressi del museo ebraico della città, un fatto che con ogni probabilità è legato alla profonda crisi medio orientale, al conflitto che, come sappiamo, sta devastando la striscia di Gaza e che non risparmia neanche la Cisgiordania. Piero Grabeck è qui con me in studio, ci puoi aggiornare su quanto appena accaduto nella capitale statunitense?
Sì, le vittime sono una giovane coppia che lavorava all'ambasciata israeliana. Si erano recati al museo ebraico per un evento culturale. Poco fa la polizia di Washington ha comunicato che il presunto assassino è stato fermato, è stato immediatamente fermato. Gli agenti di sicurezza in servizio per conto del museo ebraico sono riusciti a bloccarlo e a strappargli la sua arma da fuoco. Si tratta di una sola persona, un trentenne, che prima di essere trasportato alla centrale di polizia ha inneggiato il canto Free Free Palestine, ha inneggiato la Palestina libera. Non ci sono però particolari indicazioni sul suo conto, non era noto alle autorità, sembra che non abbia precedenti penali. Il suo nome è Elias Rodriguez. Il capo della polizia di Washington ha precisato che più in generale non era giunta alcuna segnalazione circa il rischio di attacchi, di attentati contro la comunità ebraica nella capitale americana. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha subito parlato di atto depravato di terrorismo antisemita che è andato oltre la linea rossa e ha ribadito la volontà di proteggere con determinazione i propri cittadini ovunque nel mondo, e ovunque nel mondo ora si guarderà con maggiore preoccupazione verso il rischio che atti di questo tipo possano prodursi nuovamente senza alcun preavviso.
Grazie Piero Grabeck, ti ritroveremo per ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni informative. Intanto a Gaza decine di camion di aiuti umanitari sono entrati nel corso della notte e 90 quelli delle Nazioni Unite che fino a ieri parlavano di convogli fermi nella fascia di confine per ragioni di sicurezza. Intanto ieri sera si è anche espresso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non parlava alla stampa da oltre 160 giorni. Troviamo allora la nostra inviata nella regione, Naima Kikerio. Le pressioni internazionali hanno smosso qualcosa dunque a livello umanitario. Sulla guerra invece Netanyahu per ora, come dire, tira dritto.
Sì, ieri sera ha parlato di un cessate il fuoco, ma di un cessate il fuoco temporaneo, funzionale al rilascio degli ostaggi e nient'altro. Netanyahu non ha parlato di fine permanente della guerra e gli obiettivi sì restano invariati. Ha ribadito che tutta la striscia sarà sotto il controllo di Israele e che Hamas sarà stato annientato. Ma il premier israeliano ha evocato di nuovo anche la ricostruzione della striscia secondo il piano Trump, che prevede la ricollocazione in altri paesi dei palestinesi. Se le sue condizioni sono ancora queste, le possibilità che Hamas adesso le accetti non sono molte, ma per Israele i colloqui per un cessate il fuoco comunque non sono prioritari, tant'è che ha ritirato i suoi negoziatori di alto livello dal Qatar.
Naima, Netanyahu che cosa ha detto invece sulle relazioni internazionali di Israele dopo le numerose condanne arrivate in questi giorni?
Su quanto è successo ieri a Jenin, sull'esercito che ha visto avanzare verso una zona evacuata un gruppo di diplomatici da diversi paesi e sparato colpi d'avvertimento, Netanyahu non ha fatto commenti. Ha parlato però di Stati Uniti e smentito che ci sia una qualsiasi frattura fra lui e Donald Trump, come si è iniziato a dire con il viaggio del presidente statunitense negli Stati del Golfo. Trump, una decina di giorni fa, durante una conversazione telefonica, avrebbe ribadito il suo impegno totale nei confronti di Israele. È però un impegno condizionato, così come emerge comunque anche dalle stesse parole di Netanyahu. Infatti, tornando alla riapertura degli aiuti, il premier israeliano ha detto che se Israele deve evitare una crisi umanitaria è per mantenere la sua libertà operativa, ossia per non farsi mollare da Washington, cosa che limiterebbe il suo raggio d'azione.
Neyma Kikerio e gli aggiornamenti sul fronte della guerra a Gaza. Negli Stati Uniti ci sono stati momenti di tensione alla Casa Bianca durante l'incontro tra Donald Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il presidente statunitense ha infatti accusato il governo di Pretoria di non fare nulla per fermare quello che ha definito il genocidio degli agricoltori bianchi sudafricani. La settimana scorsa gli Stati Uniti avevano accolto una cinquantina di afrikaners ai quali è stato concesso lo statuto di rifugiati. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
L'incontro tra Trump e Ramaphosa parte sui binari della normalità. I sorrisi di circostanza, le strette di mano, i saluti di rito davanti al caminetto dello studio Vale. Gli Stati Uniti sono, dopo la Cina, il secondo partner commerciale del Sudafrica. Colpito dallo stop agli aiuti umanitari affondato dai dazi di Trump con un'aliquota del 31%, proprio come la Svizzera. Per Ramaphosa l'obiettivo della missione americana era chiaro: convincere Trump a cancellare i dazi doganali, aprire il paese agli investimenti statunitensi e respingere le accuse della Casa Bianca di assistere in silenzio alla persecuzione degli agricoltori bianchi.
Excuse me, turn the lights down. And just put this on, it's right behind you.
Ma passano pochi minuti ed ecco l'imboscata tesa da Trump al suo ospite. Il presidente statunitense chiede di abbassare le luci dello studio Vale e fa diffondere un montaggio video in cui il leader di un partito sudafricano di estrema sinistra incita al linciaggio degli afrikaners.
Revolution demands that at some point there must be killing.
Uccidono gli agricoltori bianchi e si prendono la loro terra e il vostro governo non fa nulla, denuncia Donald Trump.
And when they kill the white farmer, nothing happens to them.
Colto alla sprovvista, Ramaphosa non si scompone e non cade nel tranello come era invece accaduto a Volodymyr Zelensky.
We have a multi-party democracy in South Africa.
Abbiamo un sistema multipartitico. Il governo non ha nulla a che vedere con le idee di questo partito, ribatte il presidente sudafricano, precisando che a essere vittima della criminalità in Sudafrica sono di fatto più i neri che i bianchi.
People who do get killed, majority of them are black people.
Il presidente sudafricano ha lasciato la Casa Bianca nel primo pomeriggio affermando che l'incontro con Donald Trump è andato molto bene, ma senza fornire ulteriori dettagli.
Migliorare le condizioni di lavoro del personale infermieristico, questo e altro ancora chiedeva l'iniziativa per cure infermieristiche forti approvata dal popolo più di 3 anni fa. Dopo aver lanciato la campagna di formazione per assicurare la prossima generazione di personale curante, il governo ha presentato ieri il secondo pacchetto di attuazione di questa iniziativa. Ma l'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri è delusa. Il contributo di Maria Iannuzzi.
Per ridurre gli abbandoni precoci della professione infermieristica, per migliorare le condizioni di lavoro, il Consiglio federale propone di ridurre la settimana lavorativa a 40-42 ore, massimo 45, compensare le ore extra e lavoro festivo, imporre piani di servizio con 4 settimane di anticipo. Ma il problema per ospedali, Spitex e altri prestatori di servizi è che il governo non formula alcuna norma sull'adeguamento del personale di cura al fabbisogno, come sottolinea Yvonne Ribi, segretaria generale dell'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri. Non siamo soddisfatti perché il Consiglio federale non tiene conto di un elemento chiave dell'iniziativa, il personale, la regola che ci sia un numero sufficiente di personale in tutti i settori, indipendentemente dal fatto che lavorino in una casa di cura, in un ospedale, per l'assistenza a domicilio. Il Consiglio federale non ha detto nulla al riguardo. Altro punto fortemente criticato, la mancanza di una soluzione per il finanziamento delle misure proposte. Una lacuna che delude anche l'Associazione degli Ospedali Svizzeri, preoccupata per i costi aggiuntivi che ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di franchi all'anno per compensare interventi a breve termine e non pianificati del personale infermieristico e a 1,4 miliardi di franchi di costi supplementari all'anno per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Alle parti deluse non resta ora che cercare di convincere i deputati alle Camere federali della necessità di apportare miglioramenti durante il dibattito sulla proposta di legge.
Resta sempre sotto stretta osservazione nel canton Vallese la zona della frana di Blattena nel Löcental. Il quesito su quanto tempo possa resistere l'acciaio della Birch interessato dal movimento franoso è sempre senza risposta. Le cadute di massi si sono susseguite anche nel corso della notte, la visibilità è però sempre ridotta dalle condizioni meteorologiche. È difficile quindi stimare la massa rocciosa caduta negli ultimi due giorni. Una conferenza stampa di aggiornamento da parte delle autorità è prevista nel pomeriggio. Nei Grigioni invece il Pizzo Cengalo fa meno paura. I movimenti sul versante instabile sono diventati infatti più lenti e il sistema di monitoraggio continuo è stato smantellato, come ci illustra Stefano Barbusca.
Dopo la tragica frana dell'agosto 2017 era arrivato un nuovo allarme. Secondo i geologi, altri 3-4 milioni di metri cubi di roccia potrebbero staccarsi dalla montagna. La parete del Cengalo è stata monitorata 24 ore su 24 con un radar posizionato alla capanna Sciora. Ma gli ultimi dati sono rassicuranti e così, spiega il vice sindaco di Bregaglia, Ueli Weber, adesso la strategia cambia.
La situazione è abbastanza calma, certo ci sono sempre qualche movimento, ma abbiamo deciso di smontare il monitoraggio continuo. Continueremo per i prossimi anni con monitoraggio puntuali 1-2 volte all'anno.
Misurazioni che saranno effettuate con strumenti all'avanguardia e non con apparecchi che, restando installati per anni, rischiano di non essere aggiornati e al passo coi tempi. E se i geologi registreranno un aggravamento della situazione, precisa il sindaco di Bregaglia Fernando Giovanoli, si potranno prendere delle rapide contromisure.
In caso di movimenti che aumentano si può sempre reinstallare il radar.
In Ticino il settore turistico potrà contare su 40 milioni di franchi di contributi pubblici per i prossimi 4 anni, un po' meno rispetto agli scorsi anni. Il Consiglio di Stato ha approvato ieri il messaggio e propone quindi al Parlamento di andare avanti ad investire in progetti di modernizzazione in un settore che considera centrale per lo sviluppo del cantone. Francesca Calcagno.
16 milioni di franchi per rendere il Ticino più attrattivo e le strutture ricettive competitive. Ancora una volta si parla di modernizzare l'offerta, ma con 2 milioni in meno rispetto al passato. Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese dell'Economia.
La situazione finanziaria del Canton Ticino ha imposto comunque di meglio mirare quelli che sono gli aiuti agli investimenti attraverso una collaborazione con la società di credito alberghiera, che potrà valutare i progetti, e cercheremo di mirare gli aiuti a chi veramente ne ha bisogno per promuovere un proprio progetto alberghiero.
E forse anche perché negli scorsi 4 anni sono stati spesi meno soldi di quelli a disposizione, poco meno di 17 milioni di franchi che sono serviti a cofinanziare 77 progetti, soprattutto a ristrutturare alberghi o crearne di nuovi. Sul taglio abbiamo chiesto una reazione a Michele Santini, che è il direttore dell'Albergo Internazionale di Bellinzona.
Bisogna dire che negli anni passati il cantone è stato molto generoso, quindi tante strutture hanno potuto rinnovarsi, ma ce ne sono ancora tante che dovrebbero farlo. Ecco, il taglio va a limitare un po' l'investimento del privato.
Una novità che piace poco è che dall'anno prossimo, per accedere ai finanziamenti pubblici, un privato deve prevedere una spesa di almeno 500.000 di franchi. Prima era la metà.
Quello è un gran peccato, perché bisogna dire che già investire nel settore alberghiero è dispendioso. Se poi abbiamo innalzato appunto a 500.000 franchi, vuol dire che piccole realtà faranno più fatica ad accedere a questo credito, che per loro è ancora più fondamentale rispetto alle grandi strutture.
Infine, per quanto riguarda i 24 milioni di franchi dedicati alla promozione, la cifra è rimasta uguale a 10 anni fa. L'obiettivo è cofinanziare la promozione che fa l'agenzia turistica ticinese, dal marketing allo sviluppo di progetti turistici regionali.
E prima di chiudere parliamo di una vicenda che vede coinvolto un 60enne turco residente in Svizzera da 30 anni che si era visto rifiutare la richiesta di naturalizzazione, questo a causa di un incidente stradale. Il veto opposto dalla Segreteria di Stato della Migrazione si basava però su criteri troppo severi e soprattutto non aveva alcuna legittimità. Il protagonista di questa vicenda ha fatto ricorso e vinto la causa, finita davanti al Tribunale federale. La sentenza potrebbe ora far giurisprudenza anche per alcuni cantoni. Da Berna riferisce Giampaolo Driussi.
Ristoratore a Goldau, canton Svitto, sposato, 2 figli attivi professionalmente, membro di un club sportivo. Cittadino turco, era arrivato nel 1994 chiedendo asilo, concessogli 2 anni più tardi. Era un passo dall'ottenere la cittadinanza elvetica 3 anni fa, ma la procedura venne sospesa in seguito alla condanna per un incidente stradale nel 2000. L'uomo si era addormentato al volante finendo contro un lampione. Vinto un primo ricorso, col Tribunale cantonale che attestò la sua buona integrazione, la Segreteria di Stato della Migrazione disse di no, prolungando appunto di 3 anni la sospensione della procedura, e questo sulla base di un'ordinanza interna, una sorta di manuale che ha stabilito l'ulteriore tempo di prova in funzione della pena pecuniaria inflittagli. L'uomo si è quindi rivolto al Tribunale federale, vincendo anche all'ultimo stadio. La decisione della Corte, presa con una maggioranza di 3 giudici contro 2, dice: basarsi su un solo episodio, facendo astrazione da tutti gli altri criteri necessari per ottenere la cittadinanza, è troppo restrittivo e in ogni caso quel manuale non aveva legittimità legale perché in contrasto con le norme federali in materia. Per il 60enne turco in realtà cambia poco o nulla, la sospensione sarebbe comunque scaduta il prossimo agosto. C'è però un aspetto ritenuto storico in questa vicenda e a sottolinearlo sono il suo avvocato e le associazioni che si battono per i diritti dei migranti. Nell'esaminare le domande di naturalizzazione e quindi il grado di integrazione dei candidati, occorre basarsi sull'insieme delle circostanze in cui esse vengono presentate, un aspetto che farà giurisprudenza anche nei cantoni che applicano criteri definiti killer, che cioè puniscono sulla base di un solo sgarro.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.